9 minuti dopo le 9, rieccoci qua, cari ascoltatori, benvenuti, bentornati, seconda parte del giorno delle locuste con un professor Di Stefano rinvigorito da un'endovena di Vicks Vaporub che l'ha fatto tornare come nuovo e come sempre in apertura della seconda parte del giorno delle locuste, l'appuntamento ormai classicissimo con il professor Alessandro Santoro. Siamo usciti dalla rievocazione del 68 e proprio come a Valle Giulia ieri sera il professor Santoro ha guidato una durissima contestazione contro i vertici della simpatica società Olimpia Milano, nonostante sia stato scacciato l'incubo dell'ultimo posto in Eurolega. Professor Santoro è sceso dalle barricate ed è di nuovo qua con noi, buongiorno.
Sì, buongiorno, tengo a precisare che non ho guidato nulla, anche perché non c'è stato quasi nulla, ahimè.
Come l'ho letto adesso sul sito della Gazzetta, contestazione, me l'aveva peraltro annunciata, e poi non conta guidare, anche nella contestazione l'importante è partecipare.
E pensi che i vertici della società si sono pure offesi, hanno avuto anche da che ridire contro gli spettatori che contestavano, minacciandoli. Impedire l'entrata a palazzo di coloro che contestavano.
Cioè ha preso il DASPO.
Cose dell'altro mondo.
Ha preso il DASPO, professor Santoro.
No, io no, però persone che seguono l'Olimpia da decine di anni sono state aspramente rimproverate perché avevano contestato.
Ho capito. Insomma, il basket va così, la salute invece come va? Perché c'è il professor Di Stefano molto costipato. Lei invece ieri mi parlava di extrasistole. Facciamo il solito discorso da panchina del parco tra anziani.
Esatto, appunto. Già siamo abbastanza anziani, tralasciamo questi dettagli. Andiamo invece direttamente a parlare, volevo proporre per oggi, sarei d'accordo, se voi siete d'accordo, il podio delle cavolate fiscali che si sono sentite in questa campagna elettorale.
Attenzione, perché passiamo dal fondo classifica dell'Eurolega invece al podio delle vaccate fiscali proposte in campagna elettorale. Ho capito bene?
Esatto, esattamente. Perché devo dire, la premessa è abbastanza scontata, però la si deve fare. Ne abbiamo ascoltate tante di campagne elettorali e tante volte il fisco è stato, come dire, un argomento principe di queste campagne, quindi di cavolate ne abbiamo sentite tante. Però il livello di questa campagna elettorale, delle sparate che si sono sentite, probabilmente causato anche dal sistema elettorale che fa sì che nessuno pensa di avere veramente o almeno da solo la responsabilità di governo, le ha portate a vertici francamente mai sentiti prima. E per limitarci ad alcune, alle più grosse, hanno un denominatore comune, tutti quanti hanno proposto questi mirabolanti programmi di spesa di svariate decine di miliardi, alla domanda classica, quale copertura? La lotta all'evasione fiscale. Se uno poi va a vedere cosa c'è dentro questa recupero di evasione fiscale, appunto si trovano delle perle. Direi che al terzo posto si colloca.
Andiamo al podio, terzo posto.
Allora, terzo posto direi che si colloca la perla del PD che afferma che siccome ha recuperato 20 miliardi, potrà recuperarne 25 e poi 30 negli anni futuri. Allora, il problema è che i 20 miliardi si riferiscono, abbiamo detto tante volte in questa trasmissione, si riferiscono semplicemente a ciò che viene riscosso dagli accertamenti. È un numero che ha dentro tantissime cose diverse, alcune delle quali non sono propriamente recupero dell'evasione, e soprattutto è un numero che cresce, poi dipende come lo si valuta, di qualche miliardo forse nell'arco di qualche anno se si depura dagli elementi una tantum, per cui dire che si passa da 20 a 25 a 30 è implausibile, così come è sbagliato anche dal punto di vista logico, perché in realtà bisognerebbe guardare ad altri numeri e non a quelli che si riscuotono a valle, diciamo così, ma da ciò che a monte si riesce ad intercettare, ma i numeri sarebbero sicuramente più piccoli. Quindi terzo posto, perché in parte l'informazione non è corretta e in parte è anche illogica, diciamo.
Ma vediamo il secondo gradino del podio.
Il secondo gradino nella mia classifica lo prendono i 5 Stelle, perché anche loro dicono che recupereranno l'evasione e poi propongono l'abrogazione di praticamente tutti gli strumenti che sono stati utilizzati in questi anni efficacemente per contrastare l'evasione, prima di tutto lo split payment, un meccanismo per il pagamento dell'IVA che ha consentito di recuperare 3,5 miliardi di evasione IVA nell'arco di un biennio, e loro lo vogliono abolire, quindi non si capisce come possano dire di recuperare l'evasione se poi aboliscono gli strumenti che si sono dimostrati finora efficaci per ridurla.
E rullino i tamburi, perché siamo arrivati invece alla medaglia d'oro, primo gradino del podio, troviamo...
Vabbè, troppo facile, le proposte del centrodestra sulla flat tax, ma non solo per la flat tax in quanto tale, ma anche per l'aritmetica, appunto, di nuovo del recupero di gettito dovuto all'evasione. Cioè, si sono lette cose veramente, io credo che neppure chi le dice ci creda, cioè 30-40 miliardi che emergono dall'evasione perché si abbassa l'aliquota. Ora, tocca ripetere cose che abbiamo detto tante volte, l'aliquota non è l'unico fattore che determina l'evasione, ci sono paesi dove l'aliquota è altissima e l'evasione è bassissima, ma soprattutto esistono studi che dimostrano che sì, ridurre l'aliquota porta a dichiarare di più, ma in una proporzione infinitamente più piccola rispetto a quella che porterebbe ai 30-40 miliardi. Ogni punto percentuale di variazione dell'aliquota determina un incremento del reddito dichiarato dello 0,2%. Se applichiamo questi numeri al progetto di flat tax, arriviamo a immaginare che possano essere recuperati 3-4 miliardi di euro, che di fronte alla voragine che si apre con una riduzione dell'aliquota al 25%, sebbene, e anzi con una deduzione, è ovviamente pochissima roba, per cui vince facilmente il premio delle cavolate fiscali di quest'anno.
Avete ascoltato l'Hit Parade dell'implausibilità fiscale, secondo il professor Santoro, alla vigilia del voto di domenica. Professor Santoro, grazie anche per oggi per essere stato con noi. Sono le 9:16, do anche a lei una notizia dell'ultima ora, perché Harry e Meghan hanno invitato al matrimonio le Spice Girls. Lei, professor Di Stefano, aveva fatto una scelta di maggiore sobrietà, aveva invitato me e Santoro, poteva invitare, che ne so,
ma chi
appunto. Va bene,
ma le Spice Girls esistono ancora? Ti chiedo scusa, ma non mi sembrava che fossero sciolte le Spice Girls.
Ma mica le invitano a cantare l'Ave Maria di Schubert, perché sono amiche di famiglia evidentemente. Poi magari quando si balla cantano qualcosa, If You Wanna Be My Lover, e ci si diverte tutti. Non abbiamo ballato a suo matrimonio però,
no,
professore.
Assolutamente no.
Conferma che professor Santoro. Arrivederci, grazie. No, invece, a proposito di breaking news elettorali, c'è l'ultima cosa meravigliosa di questa campagna elettorale: Salvini si scaglia contro la Disney. Contro la Disney, perché bisogna impedire che la principessa di Frozen diventi lesbica. C'è un'indiscrezione che dice che in Frozen 2 la principessa si possa innamorare di una fanciulla, e Salvini si è scagliato a testa bassa contro la Disney, seguendo l'esempio di Giovanardi, che aveva già fatto cose analoghe. Sarebbe bello dilungarsi su questo, ma abbiamo pochi minuti e la solita scaletta da romanzo russo che ci attende. Allora,
qualche piccola, per restare nel tema elettorale, solo per segnalare che ieri, un po' in sordina, per esempio Deutsche Bank ha pubblicato una lunga lettera agli investitori sulle elezioni italiane,
dicendogli cosa votare, no?
No, assolutamente, in cui sostanzialmente dice: non vi fidate dei sondaggi, perché hanno già sbagliato più volte, non leggete troppo su come stanno andando i sondaggi, molti dei numeri che stanno emergendo sono inaffidabili, e quindi aspettate sostanzialmente, state alla finestra, perché non si capisce come andrà a finire. Questa è la linea della Deutsche Bank, che dà un po' l'idea che in generale gli analisti, e anche a livello internazionale, non hanno percezione di che cosa possa accadere e quindi rimangono un po' in una situazione di limbo in attesa dei risultati e soprattutto dell'analisi post risultati dopo il 5 di marzo. Insomma.
Parliamo di acquisti, perché ci sono i consumatori che acquistano su Amazon e c'è Amazon invece che acquista sui mercati globali e si è comprata Ring per $1 miliardo.
Sì, è l'acquisizione più grande.
Cos'è Ring?
È un'azienda specializzata in videocamere connesse a internet e campanelli sempre connessi alla rete, da qui Ring, campanelli per la casa, quindi sistemi diciamo per di domotica casalinga, e la transazione vale $1 miliardo ed è una delle maggiori acquisizioni fatte da Amazon in questi ultimi anni, e con questa operazione Amazon intende connettere prodotti e servizi legati al suo assistente vocale Alexa, il suo assistente virtuale, e qui è evidente che c'è anche una sfida a Google, che ha progetti simili per quanto riguarda il servizio di gestione domotica e di sicurezza delle case. Questo è un po' l'andamento del trend che si sta delineando tra appunto Google e Amazon, e cresce anche Amazon Go, che è il supermercato senza casse e senza commessi, che è anche questo totalmente automatizzato, che sfrutta sensori e intelligenza artificiale, e c'è una grande polemica perché sembra che Amazon stia prendendo una posizione quasi dominante nel sviluppo delle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale per molti dei servizi che possono essere offerti attraverso la rete e collegati all'e-commerce.
Allora, con l'acquisizione di Ring, come abbiamo visto, Amazon punta a diventare leader nel settore dei campanelli. I testimoni di Geova invece continuano a essere monopolisti nel settore dei citofoni. Intanto in settimana c'è stato anche il terremoto della Corte di Giustizia tedesca, che ha aperto al bando delle auto a combustione interna, che è una di quelle perifrasi per dire i diesel.
Esatto, per dire i diesel, beh, anche la benzina, ma in realtà, come sapete, parlare di bando delle auto a combustione interna vuol dire far fuori di fatto soprattutto i diesel. La settimana è stata una settimana veramente importante, perché un po' a sorpresa è arrivata questa decisione della Corte di Giustizia tedesca, che di fatto ha aperto alla possibilità che le amministrazioni locali, i comuni, possano decidere appunto sostanzialmente i divieti. Questo modello di divieti è stato il Tribunale Amministrativo di Lipsia che ha appunto respinto il ricorso di due lender, in particolare il Baden-Württemberg e il Nord-Reno-Vestfalia. Non a caso sono i due lender che hanno la maggiore produzione di automobili, intesa come insediamento di produzione di automobili. Adesso questa decisione apre di fatto appunto al bando delle vetture a diesel e a benzina a livello tedesco. È stata giudicata giustamente come una svolta storica per l'industria delle automobili, e si è incrociata all'annuncio di altre città, a cominciare da Roma, che hanno annunciato appunto l'intenzione di mettere il divieto alla circolazione delle vetture diesel intorno al 2024, e all'annuncio dell'FCA, cioè del gruppo Fiat, che intende anch'esso andare verso il superamento delle vetture diciamo a combustione interna con combustibili tradizionali. Non sceglie l'auto elettrica, è indietrissimo su questo FCA. Sapete anche delle dichiarazioni un po' surreali avanzate da Marchionne su questo tema, perché il gruppo Fiat punta tutto su il gas metano in alleanza con Eni.
Ma mi raccomando, professor Di Stefano, si ricordi sempre, dica Lander e Deutsche Bank, altrimenti Messner le dice che parla tedesco peggio della Boschi. E mentre il mondo è ignaro alla notizia, il professor Di Stefano ci segnala che c'è grande agitazione, ma grandissima agitazione, nel comparto dei minerali legati alle batterie.
Sì, perché ovviamente, come noto, il tema dell'auto elettrica...
Come noto?
Beh sì, l'abbiamo detto anche più volte, abbiamo parlato anche della possibilità che ci sia una vera e propria bolla da questo punto di vista, legata alle materie prime, cobalto e litio, che sono quelle di maggiore interesse per le batterie, e quindi quelle queste materie prime che sono molto interessanti per il comparto delle nuove vetture elettriche. E adesso arriva questa notizia che è stata rilanciata questa mattina sulla prima pagina del Financial Times, che in realtà il Cile, che è uno dei paesi, che è uno dei più grandi produttori di queste materie prime, teme una bolla da questo punto di vista, di sovrapproduzione, cioè troppi investimenti e troppa aspettativa rispetto alla domanda, soprattutto di litio, che potrebbe far crollare i prezzi. Ieri c'è stato un movimento al ribasso dei prezzi di queste materie prime, cioè di questi minerali, che ha creato grande agitazione nel comparto minerario, non solo in Cile ma appunto a livello di trading internazionale.
Ricordiamo che quando la batteria c'ha la bolla va cambiata, perché evidentemente ormai non funziona più bene, si è rovinata, e quindi attenzione a non tenerla lì, perché poi altrimenti si ossida. Ma non c'è agitazione solamente tra i minerali legati alle batterie, c'è anche agitazione nel mercato mondiale della la soia.
Sì, perché la siccità che sta colpendo in particolare l'Argentina sta creando una domanda, una sorta di crisi produttiva per quanto riguarda la soia a livello internazionale. L'Argentina, soprattutto per la forte estensione, lo ricordiamo, della soia GMO, è uno anche dei principali produttori. C'è stata una crescita, è arrivata ai massimi degli ultimi 7 mesi, dei prezzi appunto della soia sui mercati finanziari, perché la siccità sta facendo crollare le ipotesi produttive, e come noto, se crolla la produzione di soia c'è poi tutta una ricaduta nella filiera industriale dell'alimentazione animale e quindi della produzione di carne.
E quindi, cari amici ascoltatori, se andate al ristorante cinese vi danno il ketchup, vuol dire che la soia in questo momento è razionata, e quindi le ragioni sono queste qua poc'anzi esposte dal professor Di Stefano. Siamo arrivati, mannaggia, alla fine. Ci avevamo ancora l'alleanza tra Sky e Netflix, la quotazione in borsa di Spotify, la bancarotta di Weinstein, l'Iran che vuole il suo Bitcoin, e ancora e ancora e ancora.
Ricucci,
Mincione anche, avevamo, che Scala Carige. Niente da fare, è andata così. Vabbè, d'altra parte, alla fine bisogna sapersi accontentare nella vita,
Per forza.
Deve soffiarsi il naso?
No, aspetto la chiusura dei microfoni.
Prego?
Aspetto la chiusura dei microfoni.
Ah, ho capito, espettoro la chiusura dei microfoni.
Sei stanco anche tu?
No, era coerente, faceva schifo ma era coerente. Professore, mi raccomando, guarisca. Ci sentiamo la prossima settimana.
Alla prossima, buon fine settimana.
Mi stia bene, ciao ascoltatori, buon voto, e ci sentiamo a cose fatte. Ciao a tutti.